Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Fatima, io sono qua praticamente e vi porto l'amore della Madonna, quello di San Giuseppe e dei pastorelli. Allora, Anna, tu come al solito sai la santa invidia.
Sì, a chi troppo e chi niente, vedi, non è giusto, non c'è giustizia. Va bene, dai, ti pensiamo.
Allora,
con invidia allora, proprio, davvero. Ave Maria.
Santa invidia, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Passiamo alla comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Facciamo l'atto di riparazione che è stato insegnato proprio da San Michele qui a Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Veramente devo dire che si vede che ho più bisogno dei fratelli, vero, di tanta misericordia, perché veramente questo mese, con tutte queste festività, vero, queste ricorrenze, vero, prima la Natività, adesso abbiamo appunto questa l'apparizione del 13 di settembre, domani sarà l'esaltazione della croce, dopodomani sarà l'addolorata e poi avremo il nostro carissimo Padre Pio. Ed è interessante perché diciamo questi eventi soprannaturali, diciamo, consideriamo Fatima con le apparizioni, però diciamo che la Madonna ha voluto far apparire, diciamo, ai nostri sguardi in Italia, anche vero, un pastorello speciale. Cioè, perché Padre Pio, se non era pastore lui, cioè non era pastore Padre Pio, ecco, quante pecorelle ha portato all'ovile, quante pecorelle smarrite, per cui i tre pastorelli sono quelli di Fatima, ma il quarto pastorello è Padre Pio, che lo vedete anche in una fotografia, dentro, ti ricordi Anna, mentre accarezza un agnello, una pecorella.
Molto bella, bella.
Vero, molto bella, sì, sì. E allora, dico, questo mese di settembre per me, personalmente è sempre stato un mese speciale, non so dirvi come mai, ma diciamo è il mese in cui poi ci sono i raccolti, vero, quanta frutta, quante cose si raccolgono in settembre, vero, diciamo è finita la stagione, poi c'è la vendemmia, insomma quante cose, è un mese speciale, ecco. Pensate che ad esempio mentre in estate ci sono i temporali, ecco, fulmini e saette. Di solito, appunto, in settembre, siccome cala la temperatura, c'è l'aria frizzante, vero? Cielo sereno, vero? E diciamo, se c'è qualche pioggia, ma sono finiti i temporali, perché manca quel caldo che provoca anche queste, diciamo, questi sconvolgimenti anche meteorologici. Ecco, e veramente dobbiamo dire che se ci sono stati anche gli uragani, quelli che hanno devastato, vero, certi luoghi della terra, che però non sono la nostra latitudine, eccetera, ma diciamo, noi abbiamo qui un uragano di grazie, sì sì, una pioggia di grazie, come dicevo, i tre pastorelli, Padre Pio, sono contemporanei praticamente. Ecco, vediamo Padre Pio che si offre come vittima, ma diciamo sacerdote. Ma prima la Madonna è andata a cercare tre, io dico bambolotti, perché sono tre bambini che sono come dei bambolotti, vero? Che non sapevano né leggere né scrivere. E cosa gli ha chiesto? Cioè, prima addirittura della Madonna, ecco, che la regina degli angeli ha mandato San Michele a dire che cosa, no? A insegnare ai tre bambini come si fa, ecco, a vivere da veri cristiani. State attenti, perché io non vi sto raccontando delle storie che riguardano gli altri, perché devono coinvolgere noi, devono colpire anche noi. Allora, che cosa insegna San Michele ai pastorelli? Poche parole. Appare, sentite un po', non è che fa discorsi, gli uomini sono dei chiacchieroni perché continuano a parlare ma dicono poco. Sentite San Michele, appare e dice: pregate con me. Si prostra con la faccia per terra, San Michele insegna come si fa a pregare, faccia per terra, diciamo in atteggiamento di adorazione, di prostrazione davanti all'Altissimo, state attenti ai particolari, e inizia così: mio Dio, qui, io credo, credo in te naturalmente, no? Spero, no, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. C'è questa preghiera, dice, noi a un certo momento l'angelo si è dileguato e noi per ore e ore siamo rimasti con la faccia per terra e continuavamo a ripetere questa preghiera, questa invocazione, ecco, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono. Cioè, questa, praticamente, questa preghiera si è incarnata, capite? Quando voi avete a che fare con le rose, vero? Le spine si incarnano, no? Ma qui praticamente si è incarnata la preghiera, cioè finché è diventata vita della loro vita questa preghiera, no? Cioè, io sono qui per questo motivo, per credere, adorare, sperare, amare per tutti quelli che non lo fanno, e continua e continua e continua a dirlo finché praticamente è diventato il respiro della loro anima, del loro cuore. Allora, naturalmente non so quante migliaia di volte hanno ripetuto questa preghiera, vero? Ma dopo qualche giorno loro stanno giocando e riappare l'angelo, il quale gli dice: ma che fate? Giocate? Mamma mia, mi viene da piangere al pensiero. Ma a noi che cosa dovrebbe fare? Cioè, San Michele, se avesse la spada in mano, per dire, dovrebbe darci una spadata in testa per dire: ma che fate? Ma state ad ascoltare tutte le bugie che vi dice il demonio? Ecco, ma che fate? Cioè, non tanto a loro, parlo a noi, eh. Ecco, allora, ma che fate? Giocate, ma che fate? Guardate la televisione, ma che fate? Chiacchierate inutilmente, ma che fate? Ecco, usate questi aggeggi infernali, diciamo, sprecatempo, ma che fate? Pregate, pregate molto, attenzione alle parole, pregate molto, cioè, lo dice anche a noi, preghiamo molto o preghiamo molto poco, o non preghiamo proprio, capite? L'angelo, cioè, ha tre bambini che in quel momento stavano giocando, gli dice, ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto e offrite costantemente, non quando mi sento, quando voglia, no, tu devi pregare anche quando ti costa una tonnellata, perché tu preghi quando ne hai voglia, sai, vuol dire che vale poco quella preghiera, perché è una preghiera che deriva dalla voglia che hai tu, ma invece il Signore vuole che tu preghi sempre. Pregate sempre senza stancarvi mai le parole di Dio. Allora, ma che fate? Giocate? Chiacchiere a non finire? Ma cominciate già in chiesa a chiacchierare appena ricevuto la comunione? Ma che fate? Pensate un po', l'angelo cosa dovrebbe fare con noi? Gridare, ma gridare che dovrebbero sentire anche i sordi. Ma che fate? Giocate? Ecco, e poi, vero, poi insegnerà la preghiera, adesso io vi parlerò di settembre un po', vero? La preghiera di riparazione all'Eucarestia, vero? Orribilmente oltraggiata dalla maggior parte degli uomini ingrati e anche lì San Michele Arcangelo si prostra faccia a terra e i bambini si prostrano faccia a terra oggigiorno. Addirittura se tu vuoi fare la comunione in ginocchio dipende se trovi qualche sacerdote che la pensa in modo corretto, magari ti dà la comunione, altri ti dicono se non ti alzi non te la do, capito? Cioè il contrario di quello che ha insegnato San Michele, che è prostrato con la faccia per terra e tu addirittura non puoi neanche inginocchiarti. Adesso anche quando ci sono i lettori che vanno a leggere, devono presentarsi davanti all'altare, chinare il capo e poi andare a leggere. Ma guardate, non è scritto da nessuna parte chinate il capo, è scritto ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra e ogni lingua proclami la sua lode. Allora, noi siamo specializzati nella stupidità e nell'ignoranza, perché praticamente tutto quello che ci dicono di fare, anche se sbagliato, noi lo facciamo, no? Invece bisogna dire, no, guardi, noi siamo stati educati in un certo modo e adesso voi volete farci perdere quel po' di fede che abbiamo, no? Allora vedete che storie succedono. Faccia a terra, San Michele, ha invitato i bambini che sono innocenti, faccia a terra, i peccatori invece faccia, cioè, testa alta, no? Con tutto l'orgoglio anche di chi le ha insegnate queste cose, sciagurati. Allora, non so, io vorrei quasi sfogare, Anna, cosa devo fare io? Devo sfogare perché praticamente questa apparizione di settembre, questa apparizione di settembre ha una... dà un insegnamento particolare, ecco, praticamente, cioè, magari vi posso anche leggere come andarono le cose. Cioè, ecco, Lucia racconta, avvicinandosi l'ora 13 settembre, io sono qua 13 settembre, in settembre io non c'ero mai stato, sempre in ottobre, in luglio, era in dicembre, in maggio, ma in settembre è la prima volta. Diciamo che settembre, vi ho detto, per me è un mese speciale. Ecco. Allora, ecco il racconto di Lucia, ecco, di quello che è avvenuto oggi, ecco, nel 1917 però. Allora, avvicinandosi l'ora, mi incamminai con Giacinta e Francesco, ma a motivo della folla che ci circondava potevamo avanzare solo con difficoltà. le vie erano affollatissime, tutti volevano vederci e parlarci. Signore e signori, come pure il semplice popolo, lottavano per aprirsi un varco tra la folla e raggiungerci e si gettavano in ginocchio di fronte a noi supplicandoci di portare le loro petizioni alla Signora. Molti che non avevano la possibilità di avvicinarsi a noi gridavano da lontano: «Per amore di Dio, chiedete alla Signora di guarire mio figlio Zoppo», gridò uno. E un altro: «È mio figlio che è cieco», e un altro ancora: «È il mio che è muto», e dopo altro: «Che mio figlio e mio marito ritornino dalla guerra, che Nostra Signora mi converta perché sono un peccatore, che mi guarisca dalla tubercolosi». Tutti chiedevano qualcosa, no? Vedete, però quando sì, è interessante, no? Quando c'è tanta sofferenza, l'uomo si ricorda di ricorrere a Dio, per cui noi praticamente che vogliamo fare, vogliamo stare bene, comodi, e così, però abbiamo tutti questi problemi qua, ma non li vediamo perché siamo ciechi. La tubercolosi, ma quella spirituale, ogni specie di afflizione umana sembrava essere là, tutti erano là. Alcuni si arrampicavano sugli alberi o sui muri per vederci passare. Noi cercavamo di rispondere ad alcuni, di sollevare altri che stavano inginocchiati a terra perché non volevano. Diceva: «Che fate, vi inginocchiate a noi?» No. Grazie ad alcuni uomini che ci aprivano il passaggio tra la folla riuscivo ad andare avanti. Ora, quando leggo le meravigliose scene del Nuovo Testamento sul passaggio di Nostro Signore attraverso la Palestina, penso alle nostre povere strade e ai sentieri di Ajustrel, Fatima e Covaleria, e ringrazio Dio offrendogli la fede del nostro buon popolo portoghese. E penso che se essi si umiliavano così tanto di fronte a tre poveri bambini, solo perché ad essi è stata benevolmente concessa la grazia di parlare con la Madre di Dio, che cosa non avrebbero fatto se avessero visto Nostro Signore in persona davanti ad essi? Tutto ciò non ha niente a che fare con l'argomento, è stata una distrazione della mia penna che mi ha fatto deviare un'inutile digressione. Però interessante, però bella. Alla fine arrivammo alla covaleria e davanti al leccio incominciammo a recitare il rosario con il popolo. Dopo un po' vedemmo la luce e Nostra Signora sul leccio, la donna vestita di sole. Sentite che discorsi che ha fatto la Madonna, che messaggio breve. Sentite, continuate a dire il rosario per la fine della guerra. Cioè, praticamente la guerra non finisce perché i governanti decidono di smettere di far la guerra, ma smette perché il rosario ha il potere di far finire la guerra. Allora, pensate un po', noi in Italia, diciamo negli anni 50, ecco, si calcola, quasi tutte le famiglie recitavano il rosario, si calcolavano circa 30 milioni di rosari al giorno, Italia, 30 milioni di rosari al giorno, frequenza alla Santa Messa 85-90%, ecco, allora, dice: «Se volete che finisca la guerra, continuate a dire rosario». Ma sto rosario lo vogliamo dire, sto rosario, ma uno è troppo poco. Dobbiamo raggiungere i 30 milioni, per cui se ognuno invece di dire una corona ne dicesse una decina, forse pregheremo anche per quelli che non pregano. Ma siccome basta dire soltanto un pensiero, Ave Maria, sì, vabbè, allora tu a mezzogiorno, va bene, al massimo puoi mangiare mezzo grissino, perché è sufficiente per non morire di fame, è vero questo? Non è vero. Allora perché tu pensi che con Ave Maria risolvi i problemi? Allora la Madonna dice così, perché finisca la guerra. In ottobre, sentite, in ottobre San Giuseppe apparirà con il bambino Gesù a benedire il mondo. Allora, San Giuseppe, protettore della famiglia, apparirà con il bambino, vero, non senza bambino, apparirà con il bambino perché la famiglia deve avere i bambini, se no che razza di famiglia è, nel senso non che uno non li può avere, ma che uno non li vuole. Allora, apparirà a benedire il mondo, per cui la Madonna dice che verrà San Giuseppe a benedire il mondo. San Giuseppe è il terrore dei demoni, sapete. Il Signore si compiace dei vostri sacrifici. Ah, il Signore si compiace dei vostri sacrifici, ma dei nostri si compiace, delle nostre perdite di tempo, che quando uno perde tempo non è un, perde tempo in cose vane e non prega, ecco il tempo, pregate sempre senza stancarvi mai, dice Gesù, noi invece facciamo di tutto perché di pregare ci stanchiamo sempre, anche solo a dire un'Ave Maria. Ma egli non vuole che voi dormiate con la corda, cingetela solo durante il giorno. Cioè, avevano una corda, quella per legare i buoi, che sono fatte di canapa, e che sono come avere, ti fanno sanguinare la pelle tenera dei bambini, perché sono tutte quelle punte dove l'inizio e la fine della fibra della canapa, vero? Cosa fa? Ecco, è un tormento. Allora dice, non ha mica detto, no, ma cosa fate, siete bambini, ma no, ma non si devono fare queste cose, ma chi è che va detto queste cose? No, dice la Madonna, dice, dovete fare questa penitenza, cingervi i fianchi, perché oggi non se li cinge più nessuno i fianchi, allora, ma il cingolo, per esempio, uno deve dire la messa, deve cingersi col cingolo, oggi si usa non usare più il cingolo, perché ha un significato anche, no? Proprio, ecco, cingi i lombi, ecco, per mortificare le passioni carnali, capite? Allora i bambini che non le avevano si cingevano, dice, di notte no, ma di giorno sì. Non gli ha detto, ma che fate, ma siete esagerati, ma chi è che vi ha detto di fare quelle cose? No, non li ha rimproverati perché avevano la corda, e la Madonna non gli ha detto di mettere la corda, l'hanno messa perché il cuor loro sentivano che era giusto fare penitenza per salvare le anime. Allora dice così, solo di giorno mi hanno detto, dice Lucia, di chiedervi molte cose, la guarigione di alcune persone malate, di un sordo muto, e la Madonna dice sì, guarirò alcuni ma non altri. In ottobre compirò un miracolo così che tutti crederanno. Incominciò quindi a salire verso il solito e scomparve. Allora vede, non posso, perché in altre pagine, ecco, spiega poi Lucia, dice, in un'altra occasione che qualcuno ha chiesto la guarigione, dice sì, digli che si converta, gli ha detto, ecco qui, lui vuole che io lo guarisca dalla materia, digli che lui deve voler guarire spiritualmente, cambiare vita, digli che si converta. A un altro dice, non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Mamma mia. Anna, io farei tutta la trasmissione, ma non posso. Non posso, ma vedete qui proprio ti prende questa cosa, perché, signore mio, la devozione ai santi, ecco, Papa Luciani, no, scriveva sull'allergia ai santi, oggi di moda. L'allergia ai santi, grande appare la tiepidezza odierna verso i santi, le loro reliquie sono piuttosto trascurate, spariscono le loro statue rimosse, i libri che narrano la vita, la loro vita, poco venduti e poco letti, la loro intercessione raramente invocata. Per fortuna i santi sono un valore oggettivo. e va bene. Io, Anna, mi devo fermare perché non è giusto, non riuscivo
a trattare
più forte, perché se io sono qua, scusa, voi siete là e io devo farvi condividere la mia gioia e la mia indegnità, ecco, di essere stato chiamato qua. Si vede che ho bisogno di, se sei sordo, cieco, muto mica tanto, a dire la verità, ma insomma, ecco, qui Fatima ha detto quante parole ha detto qui a settembre, dice: venite in ottobre, alcuni li guarirò, altri no, continuate a dire rosario. E poi se n'è andata. Cioè, a buon intenditor poche parole, ma scusa, cosa vuoi dirmi ancora, no? Tu di rosario, io con il rosario ti faccio vedere l'effetto del rosario, finisce la guerra. Nel momento attuale nostro, noi stiamo vivendo, l'ho detto in altra trasmissione forse, ecco, la terza guerra mondiale, che è peggio della prima e peggio della seconda, perché mentre la prima e la seconda hanno fatto morti, diciamo, fisici, e Gesù dice: non temete coloro che hanno il potere di togliervi la vita, di farvi morire, temete piuttosto colui che ha il potere di farvi morire anche spiritualmente. Allora, se fossimo svegli, vero? Se fossimo svegli, ci saremmo accorti, ci dovremmo accorgere che stiamo vivendo il peggior periodo della storia, perché c'è la terza guerra mondiale in atto, dove i morti spirituali superano tutti i morti di tutte le guerre, diciamo, che sono stati morti fisici, perché quanti oggi sono in grazia di Dio, veramente in grazia di Dio, quanti sono viventi? Tanti credono di essere viventi perché camminano, mangiano, dormono, e invece sono morti spiritualmente, perché sono morti che camminano. Ecco, che disgrazia. Molte, ha detto la Madonna, molte, sono moltissime, ecco, anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Il peccato della carne è quello che manda più anime all'inferno. Allora ditemi voi, oggigiorno, quanti sono i viventi che i peccati della carne, anche se uno non li vuol fare, quasi te li vogliono far fare apposta, cioè se non li puoi fare fisicamente li devi desiderare, se uno guarda e desidera commette adulterio, capite? Cioè non è una carneficina questo qui, è il massacro dell'anima, la peggior guerra mondiale scatenata sulla faccia della terra dall'inizio della creazione. E con questo però mi fermo e vediamo un pochettino cosa dice San Paolo.
Certo, che è vero, poi questa guerra che a cui accennavi, ecco, se non è invisibile ma fa stragi.
Ma tu pensa che addirittura questa guerra fa morire anche quelli che hanno il potere di resuscitare dai morti, far resuscitare, cioè il sacerdote, che ha il potere di darti la soluzione,
esatto.
Bisognerebbe che fosse vivo almeno lui, vero? Perché se addirittura l'è morto pure lui, chiaramente che in confessionale non ci sta. E se ci vai, ti dice che non è un problema, perché se non ce l'ha lui, non ce l'hai neanche tu. Allora, vedete, addirittura sono morti i generali, è vero, è morto anche il generale, abbiamo il generale morto, abbiamo i colonnelli morti, abbiamo diciamo, i marescialli morti, parlo diciamo, dell'esercito spirituale, chiaramente, non dell'esercito italiano. Ecco, se abbiamo questi che sono morti loro, ma come loro che dovrebbero resuscitare noi, sono morti loro, ma come fa un morto a far resuscitare un altro morto? Mai successo, non è possibile. Il demonio è demonio, siamo noi che siamo degli imbranati, a dire la verità, i ragazzi usano questo termine, imbranati, non ci accorgiamo neanche di quello che ci arriva sulla testa, non ci accorgiamo più, siamo ipnotizzati, rimbambiti, e non ci accorgiamo che il demonio ci ride in faccia, dice: non siete mai stati così stupidi come in questo nostro secolo. Bene.
San Paolo, ecco qua, San Paolo, rivolgendosi a Timoteo, mostra tutta la sua riconoscenza nei confronti del Signore. Infatti egli, pur essendo stato un tempo un bestemmiatore, un persecutore e un violento, è stato chiamato da Dio al suo servizio, ricevendo tutte le grazie necessarie al suo ministero. La sua vita è un esempio eclatante di come la grazia di Dio possa convertire totalmente un uomo, cambiandolo perfino da crudele persecutore in apostolo ardente. Chiediamo anche noi la grazia della vera conversione del cuore. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comando di Dio nostro Salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù Signore nostro. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù.
Capito? Cioè, lui aveva la fede, era fariseo, figlio di farisei, lui lo dice anche in altra lettera, però allora aveva la fede sbagliata, allora diciamo che il Signore ha avuto misericordia. Ecco, ma perché finisca questa guerra bisogna che coloro che sono vivi, viventi, gente che vive in grazia di Dio veramente, di preghiera, ottenga la conversione degli credo per quelli che non credono. Ma dove sono quelli che credono veramente? Cioè credono di credere, ma poi alla fine però fanno la comunione, ma diciamo soltanto, come dire, come un atto esteriore, ma in realtà, lo spiegava bene Gesù, dice sei a digiuno, ecco anche le confessioni malfatte. Le confessioni malfatte, ma chi è che confessa le confessioni malfatte? Chiacchierare, parlare, dire delle sciocchezze. Padre Pio ti cacciava, dice vai a fare l'esame di coscienza. E poi te le domandava lui anche delle volte. E quello là, quel peccato l'ho fatto io o l'hai fatto tu? No, l'ho fatto io, perché non me lo vuoi dire? Soltanto, e con i pensieri come siamo messi? Padre, i pensieri, mamma mia, aiuto, i pensieri. Aguaglio, ma non sai che l'inferno è nato da un solo pensiero? Capite? Noi siamo veramente degli ignoranti voluti, perché potremmo anche non esserle, ma non ci importa di sapere la verità. A noi ci interessa soltanto di sapere le cose di questo mondo, i campionati di calcio, di Formula 1, che ne so, le mode, vero tu? Ma è possibile che se una si mette in un certo modo, oggi c'è praticamente le mode, tutti quanti devono in estate mettersi i calzoncini corti, ma ho capito, ma chi è questo Dio infernale, perché questo è un Dio infernale nel senso che è il demonio, che è lui che dà, è il principe di questo mondo, che dà le sue leggi e sono osservate dai cristiani, capito? Per cui cosa sono? Dei traditori, perché promettono a Gesù una cosa e poi fanno il contrario di quello che hanno promesso. Rinuncio a Satana e a tutte le sue cose, invece non è vero. Ecco. Allora, pensate un po', la legge della moda, che il demonio che la inventa, perché è sempre, vedete che razza di mode, ecco, tutti praticamente vedi che un'obbedienza alla legge della moda infernale del principe di questo mondo, ma è incredibile, si prostrano tutti quanti alla legge della moda di questo mondo, no? Ecco, invece davanti a Dio, al massimo quelli che sono i più cristiani, al massimo piegano la testa, manco le ginocchia, no, non è possibile. Signore, vieni presto a salvarci, vieni presto in nostro aiuto, e tu, bambina, che ci hai detto, infine il mio cuore immacolato, ma quando è sta fine? Ma quando è che finisce sta fine? Perché noi diciamo sempre basta, adesso siamo arrivati alla fine, e invece no, ogni giorno che passa senti qualcosa di peggio del giorno prima, per cui non è mai finita, non c'è fondo al fondo. Ecco, Anna, tu leggi pure il commento di Don Dolindo, vero?
Sì, certo. Ecco, San Paolo, nello scrivere le parole «il Vangelo a lui confidato», non vuole gloriarsene, quasi fosse il suo merito e sua gloria, ma spontaneamente ricorda la misericordia che Dio gli ha usata eleggendolo, e ricorda la propria indignità, umiliandosi. Vuol far notare a Timoteo che gli scrive in nome di Gesù Cristo. Sente la grazia dell'apostolato a lui confidato, la riconosce come un atto della misericordia di Dio, ed esclama: rendo grazie a colui che mi ha fortificato, Cristo Gesù, Signore nostro, di avermi giudicato degno della sua fiducia, costituendo per suo ministro me, per l'innanzi, scusate, prendo un sorso d'acqua, scusate. Ecco, Signore nostro, ripeto, rendo grazie a colui che mi ha fortificato, Cristo Gesù, Signore nostro, di avermi giudicato degno della sua fiducia, costituendo per suo ministro me, per l'innanzi bestemmiatore, persecutore e violento, per ignoranza e perché infedele, ancora ignaro della divina grandezza di Gesù Cristo, zelante della legge fino allo scrupolo, perché fariseo, aveva agito, pur errando, corretta intenzione, era diventato bestemmiatore parlando contro di Gesù Cristo con l'impeto del suo carattere, era diventato persecutore, avversando i fedeli con tutti i mezzi di propaganda, con la sua parola ardente, era diventato violento, passando dalle parole ai fatti, catturando e facendo imprigionare i seguaci di Gesù Cristo con l'autorizzazione del Sinedrio. Gesù Cristo aveva avuto fiducia di lui, perché aveva letto nella sua anima la retta intenzione con la quale operava e l'impeto della sua ardente natura, che volta al bene e alla verità poteva essere strumento di bene. Ed era proprio questa, la fiducia riposta in lui, giudicandolo degno, cioè capace, con la misericordia e con la grazia di essere suo ministro per l'evangelizzazione delle genti. E difatti la grazia sovrabbondò in lui, con la fede e con la carità, illuminandolo e trasformandone il carattere adirato e falsamente zelante in amore verso Gesù e in premurosa carità verso le anime. E questo non per merito suo, ma perché, soggiunge San Paolo con impeto di riconoscenza e di profonda umiltà, quasi scattando per chi non volesse ammetterlo, è verità degna di fede e di intera adesione che Gesù Cristo venne in questo mondo a salvare i peccatori, primo dei quali sono io, primo, non numericamente, ma per gravità di peccati e per miseria spirituale, che ha avuto bisogno di una sovrabbondanza di grazia per essere vinta. Gesù Cristo lo aveva gratificato di tanta misericordia, perché voleva mostrare in lui per primo, come esempio, a quelli che, predicando, doveva salvare, la longanime sua misericordia per la loro salvezza eterna. San Paolo, ancora una volta, esclude ogni suo merito nella misericordia che ha ottenuta, richiamandosi al disegno della divina misericordia per tutti. Per questo appunto ho ottenuto misericordia, affinché in me per primo Cristo Gesù potesse mostrare tutta la sua longanimità, ad esempio di quanti in seguito crederanno in lui per la vita eterna. Lungi quindi dal gloriarsi o dal proporsi ad esempio, San Paolo sente solo il bisogno di glorificare Dio, che dispone tutto per infinito amore ed esclama con veemenza d'amore al re dei secoli che tutto dispone nel tempo e nelle vicende umane, immortale ed invisibile, eterno ed operante, ancorché non lo si veda, all'unico Dio onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Che bella.
Ecco Claudio.
Anna, praticamente ho parlato io e ti si è seccata la gola a te. Come si spara? Questa qui è la collaborazione diretta proprio.
È vissuta.
Cioè perché sì, perché io possa parlare, ti è venuta la gola secca a te, ma guarda un po', proprio la Madonna le inventa tutte, la riparazione.
Certo. Sì.
Allora, Anna, io diciamo ho davanti agli occhi questo salmo che mi gonfia praticamente il cuore di gratitudine.
Infatti, ecco, tu sei, Signore, mia parte di eredità. Oppure, Signore, solo in Te è il mio bene. Proteggi, mio Dio, in Te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei Tu, solo in Te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra e non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Beh, ma che differenza, vero, Anna, passa tra le parole degli uomini e la parola di Dio, vero, quando parla Dio. Bisogna... Ecco, infatti anche recitare l'ufficio, dire le lodi, dire ecco anche la compieta, l'ora media, quello che si può, insomma, no? Se si può, non è, diciamo, guai abituarsi a dire le parole senza dire ma cosa stai dicendo Gesù Cristo? Mi stai dicendo delle cose meravigliose, io... Non voglio più sentire altri, per questo l'angelo dice, ma che fate, giocate, ma parlate con Dio, ma parlate con Dio, ma cosa fate, giocate? E noi parliamo con gli uomini, ma non di cose sante, parliamo con gli uomini, perdiamo tempo, ascoltiamo le falsità di questo mondo. Allora, ecco, l'anima deve esultare. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Allora, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ma che bello. Allora, Dio ci invita a rifugiarci in Lui. Ma diciamo che questo salmo è stato scritto, vero, prima della venuta di Cristo, prima naturalmente della venuta di Maria. Ecco perché Gesù Cristo addirittura, sentite, ecco, questo amore misericordioso che non sa più che cosa fare, ha creato l'Immacolata che diventa poi la sua Santissima Madre e addirittura ci offre come sicuro rifugio il cuore di sua mamma che ce l'ha donata come mamma nostra, ma noi dovremmo, altro che stare con la faccia per terra a piangere e dire ma dove sono stato fino adesso? L'uomo delle caverne, ma fossi l'uomo delle caverne non avrei fatto i peccati, vero, che si fanno in questi nostri tempi. Allora, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. E mi hai dato addirittura il cuore di tua madre come sicuro rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Ah, queste parole non vanno lette, bisogna capire cosa significa. Cioè, solo in te è il mio bene, ma tu dove lo vai a cercare il bene, dove non c'è? Oggi la gente va in cerca del bene che non è bene, è male, ecco, e lo considera un bene. E il nemico ci ha mostrato, ecco, ci mostra, sembra un bene ed è un male, no? E noi, d'accordo, siamo contenti, ecco, del veleno che ci offre, ecco, in te, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice nelle tue mani è la mia vita. Io sono perché tu vuoi che io sia, se tu ti dimentichi di me, io sparisco, non serve neanche che mi facciano i funerali perché non ci sarò più, sparirò, ecco, sparirò. E perché se sono vivo è perché Dio mi pensa e mi ama e mi mantiene in vita, ecco. Allora, nelle tue mani è la mia vita, benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Per cui il Signore, vero, noi parliamo dalla radio Buon Consiglio, e difatti ci ha dato una madre del buon consiglio, perché lei dice fate tutto quello che vi dirà, perché io ho vissuto e ho incarnato il Verbo, tutto quello che dice, che ha detto è mio figlio, per cui io ho incarnato il Verbo, perché ho fatto tutto quello che il Verbo mi ha chiesto di fare, io ho detto il mio sì e allora ho incarnato il Verbo. Allora, che il Signore che mi ha dato consiglio, a lei è stato dato il consiglio e lei l'ha praticato, noi continuiamo ad ascoltare, non mettiamo in pratica, il Verbo non si fa carne, il Verbo non si fa carne, il Verbo non si fa carne, per cui noi non facciamo la comunione, noi crediamo di farla ma non siamo in comunione perché non incarniamo Gesù, Gesù viene in noi per restare in noi, per incarnarsi in noi. Prima ci viene offerta il Verbo, quando vai a messa c'è Verbum Domini, parola di Dio, che devi metterla in pratica, poi fai la comunione eucaristica, ma devi fare prima quella del Verbo, il Verbo deve farsi carne, tu devi dire Signore, io poi farò la comunione sacramentale, ma ti chiedo la forza, l'intelligenza, la volontà, perché quello che mi hai detto si incarni in me, di modo che tu diventi, io divento tua madre, ecco, che mia madre, chi sono i miei fratelli, mamma mia, ma cosa bisogna dire, Anna? Ogni parola ti fa esultare, no? E mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce, difatti uno si sveglia la mattina delle volte e dice, ma tu hai dormito? Sì, ho dormito, e mi sono svegliato con dei pensieri, no? Meravigliosi, però anche di notte, Il mio cuore mi istruisce, il mio animo, vabbè. Io pongo sempre davanti a me il Signore, cioè non lo metto dietro il Signore, lo metto davanti a me, io pongo sempre davanti a me il Signore. Cosa vuol dire? Che il Signore noi lo trattiamo, se va bene, come ruota di scorta, ma non lo mettiamo davanti, davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare perché io vivo per Lui, perché Lui mi ha dato vita, mi ha dato la vita perché io viva per Lui, io sono servo inutile. Mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra, cioè mi indicherai il sentiero della vita per raggiungere la vita eterna, ma anche per dare vita ad altre creature. Andate e moltiplicatevi, che disgraziati, mamma mia, andate e dividetevi il demonio, allora divorzio, separazione, di tutto e di più, addirittura separano i figli dai genitori, li danno in pasto ai pedofili, ma capite, l'inferno si è incarnato sulla terra, l'inferno è qua, perché è vuoto l'inferno, perché l'inferno è diventato la faccia della terra. E quante persone sono servi del demonio, mamma mia, aiuto. Anna, adesso però basta, chiediamo la pausa musicale, chiediamo una bella musica, vero, di Fatima se possibile, vero, se ce l'hanno sotto mano, la bella, ecco, poi abbiamo il Santo Vangelo. Hai tante belle cose da leggerci, sì?
Ma abbastanza, sì, insomma, sì, sono sempre belle. Ecco, allora una breve pausa musicale, certamente, sì, poi sì. Il 13 settembre non può essere che un canto di Fatima, decisamente.
Sì, sì.
Ecco, grazie, tanto, tra poco.
Tanto io c'ho la corona in mano,
sì.
Perché nella pausa musicale vado avanti con le Ave Marie, perché
non
la Madonna
tempo,
continuate a pregare, continuate a pregare, continuate a pregare. Ma che fate? Giocate?
Senza sosta, sì. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, ma pensa Anna, però noi siamo anche dei privilegiati, ma anche quelli che ascoltano, vero? Cioè, siamo impegnati nella meditazione e il nostro cuore esulta nel sentire parola di Dio, cioè Dio mi parla. Io preferisco ascoltare le parole degli uomini falsi, bugiardi, spergiuri, ingannatori, vero? E continuo ad ascoltare giornali, radio, telegiornali, ma basta, chiudete tutto. Quando si accorgeranno che gli italiani sono stanchi di ascoltare balle, diranno qui fra poco scoppia una rivoluzione, ci meneranno tutti quanti perché ci sono accorti che siamo degli imbroglioni, no? Ecco, allora, Anna.
Sono pensieri che si dovrebbero fare in realtà le persone.
Guarda, se va avanti così,
un po' di intelligenza e
sì. Non rischi, perché poi tira la corda finché si rompe, poi succedono le rivoluzioni, poi scorre sangue per le strade. Mamma perché mia. Perché degli uomini che dovrebbero essere nostri fratelli invece sono fratelli del demonio, eh?
Infatti sì, strumento proprio dell'avversario.
Sì, allora Anna, io direi che a questo punto fai tutto te, perché io posso soltanto dire questo. Dice, può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nel fosso? Allora, se tu non hai una guida spirituale che ha gli occhi, che ha pratica di vita interiore, stai attenta perché ti butta nel fosso, perché dirà no, ma queste cose, no, ma una volta, ma adesso è cambiato, non è cambiato un bel niente, sei tu che sei cambiato. Gesù Cristo, parole di vita eterna, non cambia manco una virgola, pertanto tu vuoi dire che i tempi sono cambiati, il Signore non cambia. Ecco, sei tu che hai perso la fede, vuoi farmela perdere anche a me. Io delle volte mi tocca fare delle discussioni in confessionale, perché dico, ma senti padre, tu stai attento a quello che dici, stai attento, perché tu puoi parlare con quelli che non sanno quello che Gesù ha detto, ma siccome io dico, queste cose qua, ha detto Gesù queste parole, bene, che cosa significano? Ecco, cioè significano questo, e io non le ho osservate, tu perché vuoi dirmi che non è un problema?
È tutto misericordia.
E tu, sì, che tu le mie parole te le getti alle spalle e io dovrei tacere, siccome io vado a confessarmi, allora non t'ho zitto neanche io, dovrei tacere io.
Caspita.
E poi però una volta è successo che un padre domenicano mi ha detto, guarda, ti ringrazio, vero, di questa cosa, perché qui praticamente noi, per paura che la gente magari poi se sei troppo ligio alla legge di Dio, eccetera, magari perde coraggio, si demoralizza, allora dice noi non abbiamo neanche il coraggio di dirlo, però hai fatto bene a dirmelo a me perché diciamo questo è un amoroso rimprovero, è un richiamo alla propria anche missione. Dice, adesso quando ho finito qua vado io a confessarmi di non aver, cioè di aver mantenuto la tiepidezza in tanti cristiani che forse sarebbero diventati meglio se io fossi stato con tanta carità, con tanto amore, avessi chiesto di più. Allora, io dico, caro padre, tutti i nostri ginnasti, tutti i nostri automobilisti, sempre di più, sempre meglio, ginnastica, allenamento, ginnastica, vero? Gli allenatori non sono mai contenti, vero? Fanno fare di quelle faticacce a questi atleti e dico, e voi che dovete formare gli atleti dello spirito, avete tutte le pappe molle che non vincono neanche se stessi, non solo i campionati, non solo le coppe per il Signore, no? E dice, è vero, sai, però purtroppo c'è questa mentalità che circola e ci ha praticamente ha invaso anche il nostro pensiero, anche nei conventi c'è questo pensiero. Amen. Claudio, smettila.
Ecco qua, allora, Gesù spiega che chi pretende di correggere i difetti del prossimo senza emendarsi dai propri è simile ad un uomo che vuol togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello senza accorgersi che vi è una trave nel suo. Quando l'anima è infatti tutta impegnata ad esaminare la propria coscienza. Per eliminarne i peccati non ha il tempo, né il desiderio di guardare le pagliuzze, ossia i piccoli difetti degli altri. Inoltre, non conoscendo le intenzioni del prossimo, potremmo scambiare per difetti o peccati ciò che virtù è zero. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ecco Don Dolindo, dopo aver tracciato i mezzi soprannaturali per riuscire nell'apostolato in mezzo al mondo, Gesù Cristo mostra i frutti che deve produrre. Non si può pretendere di promuovere un regno di dominio e di forza, ma si deve produrre un regno di amore, togliendo ogni causa di dissensione ed unendo le creature in Dio e nella Chiesa e per la Chiesa. Fondamento di questo amore non può essere l'egoismo esclusivista, ma deve essere la bontà, misurata quasi sul medesimo egoismo, e perciò bisogna fare agli altri quello che vorremmo fatto a noi stessi. È una regola ammirabile, fondata su di un fatto di prim'ordine, poiché il senso della carità e della compassione viene dalla propria esperienza. È impossibile compatire e sollevare con piena comprensione se non si è sperimentata l'angustia del prossimo, ed è da se stessi che comincia il senso della vera bontà. Chi vede un altro soffrire ciò che egli ha sofferto sente quasi rivivere in sé quel dolore, ne ricorda angoscioso e presta gli uffici di carità con la premura affettuosa con le quali li presterebbe a se stesso. È per lui quasi un sollievo postumo il poter alleviare una pena che una volta l'ha tormentato, ed è anche una soddisfazione intima il poter mostrare la sua esperienza del dolore, raccogliendo il compatimento postumo di chi lo soffre. Quando un male non si è sperimentato, bisogna sforzarsi di entrare nel merito, immaginando che in quel momento ci colpisca. Ed è così che si fa agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi, e che si evita ciò che può dar loro pena o fastidio. Fondamento però di ogni atto di vera carità non può essere né la simpatia naturale né il desiderio del contraccambio. La misura del compatimento deve essere la nostra esperienza, perché sia vivo ed efficace, ma il motivo deve essere solo per Dio e per suo amore. Qualunque altro motivo è illusorio, può essere anche una forma larvata di egoismo. È naturale, infatti, amare quelli che ci amano, fare del bene a chi ci benefica, dare in prestito a quelli dai quali si spera il contraccambio. Anche i peccatori, cioè le anime senza vita soprannaturale, giungono a questo senza sforzo e senza merito. Per onorare invece il Signore e vincere se stessi, bisogna amare i nemici come figli dello stesso Padre Divino e fare del bene per amor suo, imitandone la bontà. È un segreto non di debolezza, ma di immensa superiorità e grandezza, poiché è proprio allora che ci leviamo al di sopra dei nostri nemici, conquistandoli con l'amore e che mostriamo una grande superiorità d'animo, beneficandoli disinteressatamente. Dio, che è infinita grandezza, è infinitamente misericordioso e benigno con gli ingrati e con i cattivi, perché non ha bisogno di nessuno, ma dona sempre, noi nella benignità e nella misericordia lo imitiamo, ed invece di impigliarci nelle basse competizioni dell'egoismo, ci eleviamo nelle altissime vette di quell'amore che vince il male con il bene e mantiene l'armonia e la pace. Oggi, dolorosamente, tanti falsi profeti che presumono di stabilire l'umana società su altre basi fanno intensa propaganda di principi diametralmente opposti e disseminano nel mondo le agitazioni interne e le guerre. Stabilire come principio il reagire con l'odio o con la violenza al male significa moltiplicarlo ed accrescere all'infinito le cause dei contrasti. In tal modo non si finisce mai di agitarsi, perché ogni sopraffazione violenta ne genera un'altra, e questa è un'altra più feroce, di modo che l'odio termina nel desiderio di sterminare la parte contraria e non si placa che nella rovina più spaventosa. Il regno di Dio è il regno di amore. Distrugge ogni dissenso, ridonando agli uomini la pace. Radice delle dissensioni sono i giudizi che si fanno sulle azioni e sulle intenzioni altrui e la mancanza di generosità verso il prossimo. E per questo Gesù Cristo soggiunse: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate a voi e sarà perdonato a voi, date e sarà dato a voi. È questo l'equilibrio vero ed è legge di giustizia posta da Dio stesso che si riceva nella medesima misura che si dà tanto nel bene quanto nel male. È una legge poco considerata, dolorosamente, e ha le radici nella giustizia di Dio e nella medesima natura umana. Chi giudica gli altri attrae su di sé inconsciamente il giudizio degli altri e Dio permette che subisca il contraccambio di quello che fa. Chi condanna e chi non perdona soggiace alla stessa legge e praticamente danneggia se stesso. Chi giudica, condanna e non perdona è sempre uno che ha un animo volgare e basso e appuntando gli strali contro gli altri attrae l'attenzione su di sé e subisce lo stesso trattamento. L'esperienza quotidiana dimostra quanto siano vere le parole di Gesù, come dimostrano quanto sia feconda di beni la generosità esercitata per amore di Dio. I santi sono stati sempre i più generosi in queste virtù e sono stati ricompensati dalla divina bontà e dalla divina provvidenza, e per le loro mani caritatevoli sono passati tesori immensi di provvidenza. Gesù Cristo parlava principalmente agli apostoli e a quelli che avrebbero dovuto propagare il suo regno, poiché se per tutti è un dovere la generosità, per i ministri di Dio una necessità è imprescindibile. Un sacerdote che mormora con facilità, che condanna senza misericordia, che non perdona e non è generoso, è continuamente esposto agli strali altrui. Ed è forse proprio questa la ragione ultima di tante contrarietà che subiscono i ministri di Dio, facili a mormorare di tutto e di tutti, spietati molte volte nel valutare le azioni del prossimo e restii nel fare il bene. Se il regno di Dio è fondato sull'amore, è logico che chi ne è propagatore e ministro deve esserne esemplare. E perciò Gesù Cristo soggiunse che un cieco non può guidare un altro cieco senza trascinarlo con sé nella fossa e che un discepolo non è da più del maestro. Se un sacerdote è cieco su questi precetti e non li osserva, porterà il popolo alla rovina e formerà delle anime senza carità. Non vale la scusa che si giudica per deplorare e si è severi verso il prossimo per ottenere il suo miglioramento, perché colui che trasgredisce questa legge non propugna il vero bene, che deve cominciare da sé, ma osserva la pagliuzza nell'occhio del suo fratello, trascurando la trave nel proprio occhio. Non può essere frutto buono di carità un frutto colto dalla trasgressione di un precetto di Dio, e non può riguardarsi come frutto di bontà quello che è colto dalle spine della natura adirata o sconvolta. Se il cuore fosse veramente retto e buono, non darebbe come ricchezza del suo tesoro una miseria contro la carità, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. I sacerdoti, dunque, non possono illudersi, pensando che mancano alla carità per amore di bene, poiché un frutto di morte non può spuntare da un albero di vita. Ecco dunque il fondamento saldo del regno di Dio, la verità. Qualunque opera di apostolato che non è fondata sulla verità è come edificio fondato sull'arena che nelle tempeste si rovina. Il sacerdote deve stabilire il suo apostolato sulla roccia della verità e radicare così profondamente nel suo cuore questa virtù da essere incrollabile nelle tempeste che il mondo gli muove. Solo così può riguardare tutti gli uomini come suoi fratelli e come figli di Dio, e solo così può ammansirli e ridurli come docili pecorelle dell'ovile del Redentore. Ed è questa la grande risorsa dello zelo per condurre a salvezza le anime, perché poiché noi siamo stati redenti da Gesù Cristo e solo nel suo amore possiamo continuare la conquista dei cuori a Lui fino al termine dei secoli. Amen.
Pensa Anna.
Sì.
Allora, la Madonna, che è madre di misericordia, vero? E cosa dice? Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Cioè, praticamente bisogna annunciare la verità.
Certo.
Ecco, perché, diciamo, oggigiorno siamo arrivati al punto di far credere che il non dire niente ai propri fratelli, no, sia un atto di carità per non spaventarli, per non dar contro alle loro abitudini scellerate. Gridate dai tetti, se non parlerete voi parleranno le pietre. Gesù Cristo, che è verità, che è carità, via da me maledetti nel fuoco eterno, no? Diceva, spaventi la gente a dire queste cose qua. Cioè, si fa confusione, perché noi le parole, diciamo, cerchiamo sempre di pendere dalla parte che ci conviene per fare meno fatica, no? Per impegnarci di meno, invece no. Diciamo, tutti i martiri sono morti ammazzati perché hanno mantenuto viva la verità in loro e non sono stati disposti a cedere alla menzogna, no? E invece qui praticamente c'è se il sale perde il sapore, a cosa serve? Se il lievito non lievita, allora la prova del lievito è questa, che diciamo in una parrocchia, se ci sono famiglie sante, vocazioni religiose, vuol dire che c'è sale, che c'è lievito. Se invece si vuotano i conventi, si vuotano le famiglie, le culle, si vuota anche la fede, dico ma questa che cos'è questa? Questa è mancanza di carità. Ecco, pensando di essere caritatevoli perché non riprendiamo colui che erra. Cioè, il Signore ci dice veramente, dice, se tu richiama tuo fratello, se tuo fratello non corrisponde a quanto tu gli hai chiesto, gli hai detto, ora vai e dillo un'altra volta con degli amici e poi glielo dici nell'assemblea se è ostinato, perché uomo avvisato è mezzo salvato. Invece oggi pensiamo che la gente si salvi nell'ignoranza. Ah, ma io non lo sapevo. Allora, scusate, no? Ci fosse un po' di intelligenza, no? Cioè, il Signore, che è verità, è venuto a insegnarci come si fa andare in paradiso, diciamo, se ci avesse lasciato, secondo questo ragionamento stolto, se ci avesse lasciati nell'ignoranza ci saremmo salvati tutti. Allora lui praticamente, che è il nostro salvatore, sarebbe venuto a rovinarci perché è venuto a dirci la verità. Vedete com'è facile il gioco dell'inganno. La verità vi farà liberi da che cosa? Dalla menzogna. Anna, tu hai un bel fioretto?
Sì, ecco qua.
Don Bosco?
Esatto. Nel dicembre del 1856 a San Giovanni Bosco accadde un fatto particolare. Era ormai notte e si trovava nel suo ufficio a rispondere alle lettere arrivate in giornata. All'improvviso qualcuno bussò alla porta. «Avanti, chi è?» «Sono io», rispose un giovane del suo oratorio, di solo 14 anni. Entrando rapidamente con il volto serio e pensieroso, «Presto, venga con me, c'è una cosa importante da fare!» Don Bosco esitò, non comprendendo dove dovesse andare a quell'ora. Ma il volto del ragazzo, di solito così sereno, era molto serio. Decise allora di seguirlo. «Avendo già provato», scrive, «altre volte l'importanza di questi inviti». Il ragazzo scese velocemente le scale, scrive Don Bosco. Lo seguo, esce di casa, passa per una via, poi un'altra, ed un'altra ancora. Non si arresta né fa parola. Prende infine un'altra via. Io lo accompagno di porta in porta, finché si ferma. Sale una scala, raggiunge il terzo piano e suona forte, una forte scampanellata. È qua che deve entrare, mi dice, e subito se ne va. Dalla porta si affacciò una donna spettinata. Alla vista di Don Bosco alzò le braccia al cielo. È il Signore che la manda, presto, presto, altrimenti non fa più in tempo. Mio marito ha avuto la disgrazia, tanti anni fa, di abbandonare la fede e di iscriversi ad una setta anticristiana. Adesso sta morendo e chiede per pietà di potersi confessare, perché ha paura di presentarsi al tribunale di Dio. Don Bosco si recò allora presso il letto dell'ammalato e trovò il pover'uomo spaventato e sull'orlo della disperazione. Lo confessò e gli diede l'assoluzione. Poche ore dopo quell'uomo morì in grazia di Dio. Il giorno dopo Don Bosco, impressionato dell'accaduto, avvicinò il piccolo Domenico. Ieri sera, quando sei venuto a chiamarmi, chi ti aveva parlato di quella povera persona? Domenico lo guardò con aria mesta e si mise a piangere. Non ho più osato fargli altre domande, scrive, ma capì che quel ragazzo che frequentava il suo oratorio era un'anima speciale alla quale Dio parlava. Quel giovane era San Domenico Savio. Che bella anima.
Che bella, sì.
Sì.
Allora, pensa, Anna, quanti sono iscritti a queste sette anticristiane.
Sì.
I politici, specialmente quelli che stanno galoppando adesso, lo sono quasi tutti. Queste sette sono arrivate anche nel fumo che è entrata nella Chiesa. Ecco, avranno questi la grazia di confessarsi e di pentirsi? Cosa pensa? Ecco, coloro che sono chiamati a far del bene sono stati ingaggiati per fare il male. Ma preghiamo. Ecco, io saluto tutti qui da Fatima, che il cuore immacolato di Maria sia il nostro sicuro rifugio, e cerchiamo di spingere e sospingere anche i fratelli a rifugiarsi in questo cuore immacolato, proponendo la consacrazione, ma non quattro parole e basta, una consacrazione che sia cosciente, cioè io mi consacro veramente a te, per cui evito di fare tutte le cose che non corrispondono a quello che tu vuoi, vero? Voglio vivere in grazia di Dio e recitare ogni giorno il Santo Rosario, più rosari, crescere, crescere, crescere. Ecco, bene. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, grazie Claudio, prega per noi.
Volentieri.
Grazie.
Ave Maria.
Ave Maria.